I libri sono magici. E fin qui l'affermazione non è nuova, non è sorprendente. Invece è molto più sorprendente scoprire quanto l'arte dell'illusionismo e l'arte del libro abbiano molti più punti in comune di quello che voi potete immaginare. Benvenuto Mariano Tomatis.
Grazie.
Mariano Tomatis è tante cose. È un illusionista, per cominciare. È uno scrittore, per continuare. Anzi, forse bisognerebbe dire prima uno scrittore o poi un illusionista. Insomma, tutte e due le cose insieme. È uno studioso. È un divulgatore della storia della magia. Cura tra le altre cose la Biblioteca Magica del Popolo, cioè mette a disposizione centinaia di libri sull'illusionismo, ha scritto in prima persona un cospicuo numero di testi, ne citiamo solo alcuni, te lo leggo nella mente, L'arte di stupire, e quest'ultimo che esce, è uscito da pochi giorni per l'editrice bibliografica, si chiama proprio La magia dei libri ed è, e potete giudicarlo dal sito di Mariano Tomatis, è tante cose insieme, è un libro, è una mostra, è una web serie, è uno spettacolo. Se poi volete avere un assaggio di quello che si può fare con i libri, andate subito sulla pagina Facebook di Radio 3, poi riusciremo a trasporlo anche sulla nostra, e vedrete Mariano Tomatis che cosa fa con i libri. Sono due piccoli video, due piccoli filmati realizzati pochi minuti fa proprio per noi di Radio 3. Allora, che cosa sono i libri magici e che cosa sono i cosiddetti hated books?
Beh, questo studio nasce all'incrocio di due passioni. Scrivendo e facendo il mago sembrano due professioni agli antipodi, e invece mi sono reso conto che nella tradizione dei prestigiatori i libri sono sempre stati usati come oggetto per fare succedere delle cose magiche. E quindi ho aperto il laboratorio e dentro c'era un sacco di roba che il pubblico non conosce, non può conoscere, e per secoli è rimasto all'oscuro di questi segreti, e aprendo dentro questo, puoi immaginare che cosa è venuto fuori da questo vaso di Pandora, e ho raccolto una piccola selezione delle tante storie che si possono raccontare, come si può prendere un libro, alterarne la struttura per fare succedere delle cose magiche, sorprendenti, stuporose.
Anche perché, ecco, questi sono gli hated books, sono libri manipolati. Ora, la storia che Mariano Tomatis si ricostruisce nel suo La magia dei libri è veramente una storia avvincente, perché i libri sono divisi per categorie, ci sono i flick book, ci sono i flap book, ci sono i flip book, poi ci sono i libri delle sorti o della fortuna, poi noi ve li racconteremo nel corso di questa conversazione. Però sembra strano, però addirittura nei secoli passati ci furono libri che raccontavano una storia. La storia era quella di un mago, di un illusionista, lo straordinario Scavezzacollo, e una stamperia di Norimberga, se non ricordo male, che, visto il successo del libro, realizzò un libro magico, un libro con il trucco. Anzitutto, Mariano Tomatis, qual era il trucco?
Ma erano dei libri che erano stampati in modo tale da sembrare completamente bianchi, degli album. Questo mago veramente esistito girava per le piazze mostrandolo bianco e invitando la gente che accorreva a soffiarci sopra le lettere. Arrivava uno, soffiava, e però aprendo il libro e sfogliandolo comparivano per esempio delle bottiglie di vino, boccali di birra, e quindi tutti ridevano in piazza perché lui rivelava in qualche modo di essere un ubriacone. Apparivano delle donne discinte a quello che magari era stato un po' fedifrago, apparivano delle lettere invece a un giovane studioso, e ogni volta soffiando lui riusciva a farli sparire e ogni volta a far apparire cose diverse. C'era una tecnica tipografica precisa che è documentata dal 500 a oggi. Gerolamo Cardano è il primo che lo racconta dicendo: l'ho visto e non ne ho idea di come sia fatto. Altri libri molto meno conosciuti,
ma lei ne ha l'idea, cioè sa come funziona.
Sì, perché sempre libri del 500 custoditi nella Biblioteca Magica del Popolo, disponibili a tutti, se lo cercate su Google, libri accessibili a chiunque, li potete sfogliare, sono trattati del 500 che spiegano come realizzarli in casa. Il video che abbiamo girato poco fa l'ho fatto con un vero fumetto trovato su una bancarella, agendo sulle sue pagine come si faceva allora e riproducendo oggi a costo zero un trucco che ormai ha più di 500 anni.
Ecco, il flick book, propriamente detto, che cos'è? Proprio questo?
È questo.
Ecco, e il flick book, cioè appunto il libro magico, entra anche negli spettacoli di magia contemporanea o in quella storica? Perché lei ci racconta, Mariano Tomatis, in questa storia di tanti punti d'incontro. Noi andiamo, per esempio, a scoprire, cosa che mai avremmo creduto, che il padre del cinema aveva a che fare con uno dei padri dello spettacolo di illusionismo, Roberto Houdin e Méliès.
Sì,
Che cosa hanno combinato insieme? Che cosa c'entra il freak book?
Georges Méliès si innamora della magia visitando la casa di Robert Houdin, che era il padre della prestigiazione dell'epoca, il Sylvan dell'epoca. Scopre che esiste questo libro magico da cui magicamente escono delle figure. All'epoca i libri francesi, flick book francesi, facevano apparire le figure della commedia dell'arte. E quindi Méliès ne ha l'ispirazione, gira un brevissimo cortometraggio muto in cui c'è un enorme libro in scena completamente bianco, lo chiude e quando lo riapre ci sono le immagini di Arlecchino e Pulcinella. Non solo, utilizzando i famosi trucchi dell'assalto della pellicola, dal libro escono fisicamente degli attori che vestiti come Pulcinella e Arlecchino.
E ai nostri giorni, l'arte dell'illusionismo dei nostri giorni fa ancora uso di espedienti di questo tipo? A parte lei, che sono sicura che lo fa.
Ma uno dei punti polemici del libro, perché non è un libro che vuole lasciare, non vuole rassicurare, è un libro anche polemico. Oggi questo libro viene utilizzato solo alle feste di compleanno dei bambini per far apparire i disegni dal nulla e farglieli colorare. Che va benissimo, chi può avercela con i bambini? Il punto è che si sta perdendo il potere veramente sovversivo della magia, con delle ottime eccezioni. Per esempio Glenn Ligon a New York qualche anno fa è stato invitato a realizzare un flick book, è un artista di colore che difende i diritti dei neri d'America e quindi ha realizzato un libro in cui, sfogliandolo, è completamente bianco. Quando invece si soffia compaiono pagine del libro L'uomo invisibile, che è tutto dedicato al problema appunto degli uomini che non vengono visti, che sono invisibili nella società di oggi, su cui è rappresentato un uomo di colore tratto dal primo flick book della storia, per cui un libro che non ci lascia rassicurati, ma un libro che ci mette davanti a un problema e ci colpisce.
E ce lo pone. Allora, uno dei percorsi, il percorso che Mariano Tomatis, a dire il vero, fa da tempo, lo fa anche nei suoi libri precedenti, è questo intreccio di percorsi fra due arti dell'inganno, perché sia l'illusionismo che la letteratura sono arti di un meraviglioso inganno, arti che ci fanno sognare, arti che pongono anche un patto con chi guarda, nel caso dell'illusionismo, con chi legge, ovviamente nel caso del libro. Sono due percorsi molto più vicini di quello che non si creda. Però se la letteratura è stata più volte, per quello che riguarda la parte tecnica, montata e rismontata, invece l'arte dell'illusione, perlomeno in Italia mi sembra, Mariano Tomatis, non è stata, non dico così nobilitata, però forse raramente accostata proprio all'arte letteraria. Come mai, secondo lei?
Ma è interessante perché non appena si cerca di capire ed analizzare come si fa con le grandi opere letterarie, quali storie stanno raccontando i maghi, ci si accorge che la maggior parte dei prestigiatori mette in scena delle immagini profondamente reazionarie. La scena classica del mago vestito che taglia a pezzi una donna seminuda e utilizza il corpo di una donna per dimostrare di avere delle capacità superiori. Appena la si legge, se si trattasse di una storia tratta da un romanzo, inorridiremmo. Invece ci sembra normale vista a teatro. Ecco perché oggi esiste un qualche stupore di secondo livello, che è quello che sto cercando di coltivare io, che è quello di, per esempio, risvegliare nell'occhio del pubblico questo sguardo. E il semplice fatto di raccontarlo fa sì che chi va poi a vedere i maghi in azione ha questo virus nell'occhio, questa cosa che agisce, che ti fa vedere lo stesso gioco che avevi visto fino al giorno prima con occhi diversi e forse non ti fa più accettare quello che vedi in modo acritico, ti fa interrogare su quali storie magiche si possano raccontare di segno opposto. E ci sono esempi straordinari, ci sono illusioniste donne che sono riuscite a mettere in scena degli spettacoli, cito Tina Lennert, che è la mia preferita, ma ce ne sono tante, che hanno messo in scena storie completamente diverse, con narrative molto più sofisticate, elaborate e raffinate.
Tra l'altro lei citava, Mariano Tomatis, il trucco che tutti conosciamo della donna segata in due, però nel suo blog lei racconta proprio come quel gioco, chiamiamolo così, comunque quel trucco magico, e conobbe storicamente, diciamo così, un bersaglio, che erano proprio le suffragette, è vero?
Esatto, è interessante perché non appena si guarda dietro ai giochi più famosi, ai grandi classici, ci si accorge che hanno intanto una storia affascinante e ce n'è da raccontare, ne avrò tutta la vita a scrivere su questi argomenti, ma soprattutto vengono a galla queste cose. Il primo che presentò a teatro questa cosa invitava la leader Sylvia Pankhurst delle suffragette di farsi venire a tagliare in teatro, perché per gli uomini era rassicurante l'idea di prendere una donna, segarla e far vedere che in fondo era sotto il nostro controllo. Lei naturalmente rifiutò sempre. Ci si chiede perché oggi non esista una donna che prende un uomo e lo taglia in due.
Lo fece Marlene Dietrich o sbaglio in un film?
Di Marlene Dietrich si vendica di Orson Welles perché si fa segare in due, ne sembra completamente immune perché ridacchia anche una volta che in due le gambe scappano e iniziano a ballare, e mentre Orson Welles cerca di ipnotizzarla, è il suo sguardo che invece ammalia Orson Welles, che crolla sotto lo sguardo di Marlene.
Torniamo ai libri. Allora, libri che abbiamo parlato di flickbook, ma se continuando con i libri manipolati, con i libri magici, ce ne sono tanti, a dire la verità. Noi possiamo pensare probabilmente a quelli di Bruno Munari, sono quelli che ci vengono in mente, anche se non li riconosceremmo probabilmente come libri trucco, libri magici. Però i flapbook, Mariano Tomatis, che cosa sono esattamente, quando nascono e perché li conosciamo benissimo in realtà sotto altro nome?
Ma il libro da cui sono partito è un libro di Bruno Munari degli anni 40 che si intitola Il prestigiatore verde, che è composto da pagine e sottopagine. Ci sono delle sottopagine composte da strane forme che servono per far evolvere le scene rappresentate in modi insoliti. Per esempio, c'è un prestigiatore che dice: che cosa c'è dentro la scatola? E la scatola è composta da un flap, da un'aletta che va sollevata, e sollevandola, il semplice gesto di sollevarla fa sparire il mago, lo fa riapparire cambiato d'abito all'interno. Sono libri che cercano di riprodurre l'esperienza teatrale su carta, che si ispirano alle arlecchinate del Settecento, che erano libri che venivano venduti fuori da Covent Garden, il teatro dove si esibivano i vari personaggi della commedia dell'arte. Chi usciva da teatro poteva portarsi a casa un libro magico comprato sul posto, tutto composto da lette, scritto in versi come Incomincia l'avventura del signor Bonaventura, e in cui alzando le alette si avevano 8 colpi di scena, perché la scena evolveva ed era la versione cartacea dello spettacolo teatrale.
I pop-up, quelli che noi oggi chiamiamo pop-up?
Esatto,
i
pop-up sono l'esplosione di questo concetto nelle tre dimensioni in maniera assolutamente estrema, e ci sono oggi pop-up magici, addirittura che aprendo i quali vengono fuori degli oggetti che sono vere e proprie scatole del mago. Una delle più sorprendenti: infili il dito, passi una specie di lama di carta, incarnando uno dei terrori massimi di chi legge, tagliarsi con la carta, che è una delle cose orrende, eppure questa lama attraversa il dito senza ferirlo. Io la prima volta che ho provato sono rimasto secco, perché era tutto completamente composto di carta. Chiuso il libro si ripiegava perfettamente e restava sottilissimo.
I libri della fortuna o i libri delle sorti sembrano apparentemente, ecco, i libri che leggono nel pensiero. Lei appunto ha scritto anche un libro che si chiama Ti leggo nella mente, e in teoria il libro che predice la propria sorte svolge lo stesso ruolo del mentalista, diciamo così. Le cose sono un po' più complicate. Lei fa un'indagine abbastanza lunga, parte dagli antichi oracoli, passa per gli I Ching, dove arriva?
Hanno una storia lunghissima i libri che leggono nel pensiero. Per me i più sorprendenti sono quelli veneziani del 600, che venivano utilizzati facendo scegliere a caso una figura, e il mago che li manipolava era in grado di indovinare quale figura era stata scelta. Più interessanti sono i libri che prevedono il futuro, per un motivo più sottile. I libri possono essere strumenti sovversivi in modi anche molto raffinati. Per esempio, c'erano dei libri della fortuna del 500 in cui si parlava di sifilide, si parlava di adulterio in modi così rilassati che per l'epoca era veramente insolito. Chi li leggeva in qualche modo intuiva che queste cose, che invece certe istituzioni consideravano frutto del demonio, invece le introducevano come cose normali accanto alla febbre piuttosto che all'influenza, che in qualche modo insinuavano sottilmente un messaggio profondamente sovversivo in forma di libro di sorte. Per cui quando pensiamo a fare hacking di un libro, a manometterlo, non dobbiamo solo pensare alla sua struttura fisica. Ci sono modi per manomettere delle narrative, per introdurre dei germi che poi possono maturare in una mente. Insomma, è una procedura che può rendere sorprendente, magico e sovversivo un testo, anche basandosi sul software e non necessariamente sull'hardware.
Ma infatti nel libro che io ho citato e che lei ha scritto precedentemente si faceva proprio un parallelo molto preciso fra appunto mentalismo, chiamiamolo così, e storia della letteratura, e letteratura e scrittura. Le due cose sono molto più vicine di quello che possiamo immaginare. Perché, Mariano Tomatis?
Beh, la letteratura ci offre narrative che sono affascinanti, gioca sul rapporto tra il vero e il falso, prende a di spunto dalla realtà, ma poi se ne allontana, rende confusi i confini. Quando voi vedete un bravo prestigiatore in azione, quello che viene davanti agli occhi non vi chiede nemmeno una volontaria sospensione dell'incredulità. Se è bravo, quello che succede tra le sue mani è magia. Ma da uomini del terzo millennio noi sappiamo che non lo è davvero. Il razionalismo non lo possiamo spegnere, e quindi quel limbo in cui ci troviamo, che mescola appunto razionalità, ma anche capacità, volontà di sollevare per un attimo il velo dell'incredulità e invece accettare che quella sia vera magia, è una regione molto interessante su cui insiste sia l'illusionismo sia la letteratura.
Gli scrittori dovrebbero studiare illusionismo, gli illusionisti dovrebbero leggere molto?
È assolutamente una contaminazione reciproca necessaria e molto fruttuosa.
E lo mettiamo subito a frutto con i flipbook. Ora, di flipbook noi abbiamo parlato anche in editoria non molto tempo fa, perché Mondadori aveva lanciato un po' di tempo fa appunto i libri flip che si potevano leggere, erano quelli rettangoli che si potevano leggere in orizzontale. In realtà i flipbook sono i parenti prossimi del cinema?
Sì, sono libri composti da tanti, è una parola, da pochi fotogrammi, ce ne stanno una cinquantina, che quindi sfogliandoli tra le mani riproducono un movimento, quindi possono essere scene famose di film, possono rappresentare le immagini più diverse. Di recente sono stato ad Astoria, il quartiere nel Queens di New York, dove in questi giorni c'è la mostra su Mad Men, la serie. Lì c'è fissa una telecamera che ti riprende per 3 secondi e all'uscita del museo puoi comprare il flipbook che ti rappresenta qualunque cosa tu abbia fatto. E noi pensiamo, beh, guarda la tecnologia che cosa ci consente. In realtà ho scoperto che il poeta Apollinaire mancò a una appuntamento nel 1911 perché a Parigi, sulla strada verso il giornale dove stava andando, con un amico si imbatte in un fotografo che offriva, appunto vendeva flipbook, e dice, beh no, questa non ce la possiamo perdere. E io ho capito com'è stato, perché a New York io ho vissuto la stessa esperienza. Beh no, questa non la posso perdere. Io sono entrato, mi sono regalato il flipbook per $10, no, all'epoca probabilmente costavano molto di più, e lui racconta di questa macchina enorme, perché immaginate le macchine fotografiche dell'epoca, sembrava un treno, una ferrovia, ed esce da questo fotografo con il proprio flipbook, e oggi possiamo vedere un piccolo filmetto di Apollinaire tratto proprio da uno dei flipbook più costosi sul mercato oggi.
Allora, Apollinaire non è stata la sola personalità letteraria a cimentarsi con il flipbook o derivati. Per esempio Queneau aveva molto a che fare con il libro a pettine. Che cos'è il libro a pettine?
Ah, l'idea di Queneau è stata straordinaria. Lui ha scritto 10 sonetti, ma li ha scritti su strisce che poi ha ritagliato orizzontalmente, facendo in modo che fossero completamente libere. Per cui, aprendo il libro, ci sono queste 10 pagine completamente tagliate a fettine che ricordano 10 pettini completamente liberi. E a questo punto uno può scegliere per il primo verso della poesia una qualunque delle 10 prime striscioline, ha 10 scelte per il secondo verso, 10 scelte per il terzo, eccetera, fino a comporre 100.000 miliardi di poesie, tutte perfettamente funzionanti in quanto a metrica e rime, che lui è riuscito a compattare in un libro molto piccolo, perché è composto da sole 10 pagine. Ed è un oggetto strepitoso, perché è stato sufficiente fare un po' di tagli con una lametta e scriverla, quei giusti versi, e in uno spazio minuto abbiamo una esplosione combinatoria gigantesca, ed è un libro letteralmente esplosivo. Non riusciremo mai a leggere tutte le poesie che sono contenute in questo libro, e io lo trovo di un fascino strepitoso.
Ecco, questo giocare con la combinazione è qualcosa che appartiene davvero a molti settori. Da una parte la religione, perché lei cita Raimondo Lullo, per esempio, dall'altra la musica con Mozart. Che cosa hanno combinato?
Lullo realizzò delle ruote che era possibile girare, ricordano un po' i dischi orari di oggi, la cosa, sì, che abbiamo più vicino. Su ogni settore di queste ruote c'era una qualche dote divina e una qualche caratteristica della divinità, e facendole ruotare una sull'altra uno aveva oggetti su cui riflettere per tutta la sua vita. Oggi riflettiamo sul fatto che Dio è buono. Bene, questa è la cosa di oggi. Girando questa ruota a caso, la nuova combinazione mi diceva invece che il potere di Dio era santo, e domani avrei appunto riflettuto su questo, e ne avrei avuto per l'intera vita, perché ovviamente le combinazioni su 9 ruote erano in numero praticamente infinito. Mozart fece lo stesso con la musica, creò una partitura musicale fatta a pezzi, e per suonarla era necessario pescare a caso, mettere uno sotto l'altro questa partitura, ed eri sicuro che dall'inizio dei tempi nessuno aveva mai suonato la musica in quell'ordine. È un'idea che oggi si ritrova su internet in tanti siti che mimano il linguaggio di alcuni politici. Andate a cercare il generatore automatico di Matteo Salvini, e vi genera ogni volta una frase diversa che può venire fuori dal... E il gioco poi è distinguere quelle che ha scritto davvero da quelle prodotte. Spesso sono indistinguibili, il che qualcosa ci dice.
Ecco, Mariano Tomatis, anticipa una domanda che io volevo farle, perché fin qui si è giocato a manipolare i libri dai secoli passati fino ad oggi, avendo a disposizione la carta. Con il digitale la manipolazione, l'illusione rimane e si trasforma. Lei ha appena parlato del generatore automatico, ma anche per le altre categorie che lei prende in esame, appunto flipbooks, flickbooks, flapbooks e libri della fortuna, è possibile ugualmente continuare il gioco, la manipolazione, l'illusione, la magia?
Allora, un gioco è stato quello di smarcarmi dal dibattito se è meglio l'ebook o il libro. Sono due cose diverse.
Mi sembra un ottimo gioco.
E quindi la magia deve ovviamente esplorare entrambi i rami. Per ciascuno dei libri mi sono dato il vincolo creativo di trovare il corrispondente nel digitale, che però fosse sufficientemente vicino e sufficientemente lontano. Le GIF animate che nascono con l'avvento di internet ricordano tantissimo il flipbook. Pochi fotogrammi, muti, la necessità di storie brevissime, ma in quei pochi fotogrammi deve starci tutto. È lo stesso problema che si sono posti i creatori dei flipbook. Cercate GIF animate, ne trovate migliaia su internet. Le più belle, se voi le stampate, diventano dei flipbook straordinari. Voglio farvi un esempio della... non è una magia, è la cosa che mi ha stupito di più l'anno scorso nell'ambito del digitale, è stato un tweet. Bastano 140 caratteri per stupirmi profondamente e per farmi dire io questa magia voglio perseguire. È un tweet che Daniele Sensi ha scritto il 13 novembre 2014, ve lo voglio leggere perché è addirittura meno di 140 caratteri. Io trovo che questo sia lo stupore che mi piace evocare e che voglio coltivare. Daniele Sensi twitta: mo mi faccio giustizia da solo, esco in strada e il primo migrante o presunto tale che incontro l'abbraccio.
Mariano Tomati, sì, ho un'ultima domanda da farle ed è una domanda che riguarda non solo l'arte dell'illusionismo, però anche il nostro modo di pensare. Lei dice che nella magia c'è stato un periodo, diciamo così, di gigantismo. Cita forse uno dei più noti illusionisti come David Copperfield, che prima fa sparire una Ferrari, siamo negli anni Ottanta, poi fa sparire un jet e poi fa sparire la Statua della Libertà. Poi succede qualche cosa, succede una cosa vera, che spariscono le Torri Gemelle. E lei dice, da quel momento il nostro rapporto con il presente è disincantato. Allora, l'immaginario magico, e questo riguarda l'arte dell'illusionista, ma io credo che riguardi anche l'arte dello scrittore, e forse anche un po' tutti, deve cambiare direzione, deve avere un nuovo pensiero critico sul mondo, è così?
Beh, la più bella definizione che ho trovato di mago è che è uno storyteller con gli effetti speciali, per cui parte come tutti e poi magari ci aggiunge un po' di pepe magico. Mi è molto piaciuta questa immagine del fatto che ci hanno colpiti nel gigantismo, rendendoci un po' ridicoli e dicendoci, beh, forse questa ricerca della meraviglia, dello stupore, puntando sempre al più grande, ora, dopo le Torri Gemelle, è insuperabile, non potremo mai fare qualcosa di più grande, drammaticamente spettacolare. E quindi forse è ora di tornare alle storie. E a questo punto partiamo tutti dallo stesso livello, tutti abbiamo a disposizione una tastiera, un computer. Non c'è più bisogno di essere David Copperfield. Avete visto, basta un tweet per lanciare messaggi che possono essere sovversivi, che possono far pensare, che ci possono far vedere il mondo sotto sopra. Questo, secondo me, è l'obiettivo più alto dello stupore, destare dal sonnambulismo che un pochettino ci caratterizza la nostra epoca, per farci vedere le cose capovolte e farci pensare.
Allora, tutto questo si ritrova nella Magia dei Libri, che esce per Editrice Bibliografica. Per l'ascoltatore che ci chiedeva un paio di titoli, c'è una bibliografia molto accurata, in calce a ogni capitolo. Poi, per chi fosse curioso, c'è il sito di Mariano Tomatis, dove la Magia dei Libri, come vedrete, è anche una mostra, è anche una webserie e anche tante altre cose. Mariano Tomatis, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.